il divano di spade. Cinema, TV e tutto il necessario.
E dunque, bentornate, bentornati, comodi, comodi sul divano di spade, sabato 14 giugno, e oggi abbiamo moltissime cose da dire, anche perché questa è la penultima puntata, penultima prima del cambiamento dei palinsesti, ma anche penultima in generale, ma di questo poi parleremo la settimana prossima. Io vorrei raccontarvi più film, più serie possibile prima, e quindi oggi vorrei parlarvi di film in sala con Ballerina dal mondo di John Wick e con Karate Kid Legends, ma anche di serie TV con Ginny e Georgia, una serie Netflix, quindi insomma tante atmosfere diverse, pubblici diversi, canali diversi. Ma prima di tutto questo, francamente, andrei ad ascoltare della musica che ci serve per introdurre il primo argomento della giornata, e sono solo due note a dirla tutta, eh. Ed eccoci qui, tra pochi giorni festeggiamo i 50 anni del mito dello squalo e partiamo naturalmente dalla musica del genio John Williams. Quando Steven Spielberg aveva sentito per la prima volta la musica dello squalo, aveva capito subito che quella idea musicale era talmente forte che sarebbe stata un paracadute, un salvagente, una gabbia antisqualo, nel senso che la musica era talmente forte che poteva sostituire addirittura parte della produzione. Nel senso che voi sapete che quello dello squalo era un grande squalo meccanico. E cosa succedeva quando il grande squalo meccanico che appunto Spielberg aveva fatto costruire non funzionava? C'era spesso questa situazione, c'erano pause forzate nelle riprese, ma se anche l'immagine dello squalo mancava, la presenza del mostro poteva comunque essere suggerita dalla musica. E quindi non c'è lo squalo, non c'è problema, perché tanto c'è questa cosa qui. Ecco, lo squalo meccanico in sé, proprio il pupazzone, veniva chiamato Bruce. E Spielberg l'aveva chiamato così perché era come il suo avvocato. Insomma, si sa che gli americani amano queste battute sugli avvocati. Squalo, avvocato, insomma, beh, è abbastanza chiaro. E se per caso, magari, non so, proprio per i 50 anni, vi mettete a rivedere lo squalo, fate caso che lo squalo, Bruce, proprio perché funzionava male, nel film in totale è in scena, cioè appare sullo schermo, per soli 4 minuti. E tra l'altro non entra in scena se non dopo quasi un'ora di film. E quindi, invece di concentrarsi sul pupazzo, su Bruce, Spielberg si concentrò sulla paura e sulla minaccia, su come offrire queste sensazioni. E il resto, come si dice, è storia.
L'idea era che quando lo squalo si avvicinava ad un uomo, quello si mettesse ad agitare l'acqua gridando a squarciagola. Qualche volta lo squalo se ne va, ma qualche volta non se ne va per niente. Ti fissa dritto negli occhi. Sai che hanno di strano gli squali? Hanno degli occhi senza vita, sono palle nere senza luce dentro. E quando uno ti si avvicina non credi neanche che sia vivo, finché non ti morde. A un tratto senti un urlo acutissimo e terribile, e l'acqua intorno diventa rossa. E in mezzo a quella schiuma e a quel casino ti arrivano tutti addosso e cominciano a farti a pezzi.
Allora, vabbè, il giorno giusto dell'uscita dello squalo originale è il 20 giugno 1975, e infatti la sera del prossimo 20 giugno, quindi di venerdì prossimo, potete rivedere il film su La 1. Adesso io potrei stare qui a raccontarvi come Spielberg ha cambiato il cinema con lo squalo, si è praticamente inventato il concetto di blockbuster estivo, no? Che poi il cinema americano ha seguito fino ad oggi, perché i grossi film, quelli proprio pop, escono in estate. Ma vorrei partire anche da come lo squalo ha cambiato la nostra percezione degli squali. Nel senso, poveri squali, alla fine non sono cattivi come li si dipinge. Credo, non so, non li conosco poi, eh.
Io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo.
Non
Non sarà facile per niente. È una brutta bestia. E va ucciso alla svelta.
Vero che avete intenzione di chiudere le spiagge?
Sì, esatto.
Questo è uno squalo che ti si mangia vivo.
1975, lo squalo 50 anni fa arrivava nelle sale americane e poco tempo dopo anche nelle nostre. E c'è una cosa che, oltre ad aver, come dire, colpito l'immaginario di una generazione, ha fatto una cattivissima pubblicità agli squali. E qualcuno dice che ancora oggi l'onda lunga dello squalo provoca una persecuzione dei poveri squali, quelli veri, mica quelli meccanici. Ed è effettivamente vero, proprio una notizia, che dopo il 1975 le uccisioni di squali e le cacce anche sportive allo squalo proprio negli anni subito successivi all'uscita sono aumentate, ma tipo quadruplicate a livello globale. E tutto questo nonostante ci sia una famosa statistica che dice che negli Stati Uniti è più probabile che un uomo venga morso da un newyorkese che non da uno squalo. Si dice un newyorkese ovviamente perché fa più ridere, ma il senso è che ovviamente il numero di squali che mordono effettivamente le persone è assai minore di quello degli uomini che mordono effettivamente le persone.
Insomma, quella prima mattinata perdemmo 100 uomini. Non so quanti fossero, forse 1000 squali. Si mangiavano una media di 6 uomini ogni ora.
Dunque, le statistiche ci dicono che tra gli anni 80 e 2000 nell'Oceano Atlantico c'è stato un declino della popolazione degli squali tra il 60 e l'80% a seconda della specie, e molti sono stati pescati e appena apparivano venivano cacciati. Insomma, considerate che molte specie di squali sono a rischio estinzione, quindi capite che anche avere una cattiva pubblicità in più non è proprio il massimo. Tra l'altro, anche lo stesso Spielberg tante volte si è dichiarato dispiaciuto per gli squali e ha ammesso che forse, se non avesse fatto quel film, molti piccoli comuni della costa non avrebbero messo in piedi vere e proprie cacce allo squalo ogni volta che uno di questi esemplari si avvicinava, magari anche alla lontana, insomma, alle spiagge.
Ne avevi mai visto uno simile?
No. Non ci riesco! Guardate che mostro!
Serve una barca più grossa.
C'è da dire che poi, in quel periodo, metà anni 70, un sacco di gente si è appassionata agli squali, no? Adolescenti che vedevano il film e poi si andavano a interessare agli squali veri. E un giornale americano, se non mi ricordo male, era il Los Angeles Times, ha anche intervistato dei ricercatori, dei biologi naturalisti, che oggi fanno appunto gli scienziati e che 50 anni fa erano ragazzini a vedere lo squalo al cinema. E quindi, insomma, anche la paura dello squalo ha avuto delle ricadute positive alla fine. E comunque, quanti squali abbiamo visto, sentito ancora oggi tra cinema e TV, no? Pensate, che ne so, a Sharknado e a tutti gli altri prodotti di più o meno bassa lega che abbiamo visto in questi ultimi anni. Ma poi, gli squali sono importanti per la nostra cultura. Noi agli squali li vogliamo bene sin da piccoli, no? Cioè, se avete un figlio o una figlia, sapete bene di cosa parlo. Ecco, questo è l'unico motivo per cui mi viene da pensare che forse era meglio quando gli squali mangiavano le persone. Era meglio 50 anni fa. Io non c'ero, ma sono abbastanza sicuro, eh. Ricordo, se volete, per i 50 anni tondi dell'uscita dello squalo, il film sarà di nuovo su La 1 venerdì prossimo, in seconda serata.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Ancora sul divano di spade andiamo a raccontare le novità in sala partendo da un film che non ha bisogno di presentazioni perché siamo davanti a un franchise mitico, scusate, ho un vocabolario limitato. Comunque,
mitico!
Un franchise mitico che affonda le sue radici negli inossidabili anni 80.
Danielson, dobbiamo parlare. Quando cammini su strada, se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi... rimani schiacciato come grappolo d'uva. Ecco, karate è stessa cosa. Se tu impari karate, va bene. Se non impari karate, va bene. Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva.
E vabbè, è inutile che stia a dirvi che qui abbiamo Karate Kid, un film in cui negli anni 80 non credeva nessuno prima dell'uscita, e che però incredibilmente è diventato un super cult. E lo è diventato perché invece ci ha creduto un regista straordinario come John Avildsen, quello di Rocky, e perché ha trovato un cast meraviglioso con, ovviamente, primo tra tutti, il signor Miyagi di Pat Morita. Pat Morita è un personaggio assurdo, è un uomo nato negli anni 30 in California e che da piccolo era stato internato in un campo di concentramento negli Stati Uniti perché era giapponese. Ricordiamo questa pagina poco frequentata della storia degli Stati Uniti perché durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo Pearl Harbor per intenderci, sul suolo americano furono creati dei campi dove furono forzosamente trasferiti un sacco di americani di origine giapponese. Si calcola più di 120.000 persone in 3 anni. Insomma, non erano campi di morte come quelli dei nazisti, ovviamente, però insomma non deve essere stata un'esperienza piacevole per chi l'ha passata. Comunque, Pat Morita, poi diventato attore brillante, e poi è diventato Mr. Miyagi, e con quel ruolo fu anche candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, primo asiatico della storia, quindi anche, se vogliamo, una specie di rivincita sulla storia. Comunque è inutile che stia qui a spiegarvi perché è tanto mitico Karate Kid quello originale. Passiamo al Karate Kid del 2025.
Le nostre tradizioni sono radicate nella storia. Il Kung Fu, il karate. L'albero cresce forte.
Lei conosceva il signor Miyagi?
Non sono qui per il maestro Miyagi. Io sono qui per te.
Dunque, 2025, questo si intitola Karate Kid Legends, è effettivamente un reboot. E perché hanno fatto il reboot? Perché c'è stato il grande e inaspettato successo di Cobra Kai, la serie che spero abbiate visto perché è tipo la cosa più bella legata a Karate Kid che abbiano mai fatto. Voi mi direte, non ci vuole molto, lo so, però lo stesso, insomma, ai tempi della prima stagione tutti eravamo rimasti piacevolmente colpiti, no? Poi anche quella serie lì si è un po' persa per strada, però tanto per dire. Capiamo il senso dell'operazione di fare il reboot di Karate Kid. Però attenzione, perché il reboot qui mette insieme sia la storia originale, quindi Ralph Macchio, Daniel San, Miyagi, eccetera, eccetera, che la storia del Karate Kid del 2010, quello con il figlio di Will Smith, purtroppo, e soprattutto con Jackie Chan. E quello che doveva essere un remake, invece adesso è praticamente stato assorbito, è diventato parte integrante della saga di Karate Kid.
Nella vita c'è una sola domanda che conta. Vale la pena combattere? Oppure no? Lì è per me ciò che tu eri per il maestro Miyagi.
E quindi, per farla breve, questo Karate Kid Legends parte da una missione impossibile, cioè rimettere insieme, rimettere in ordine tutto nella saga, e tutto sommato ci prova pure, trova un paio di soluzioni anche azzeccate, ma alla fine poi, quando sono uscito dalla sala, l'unica cosa che pensavo è: ma perché lo hanno fatto? Cioè, vabbè, insomma, comunque, in ogni caso, se non altro, Karate Kid Legends dura poco, che al giorno d'oggi è sempre apprezzabile, anche se poi di leggendario, devo dire, non c'è molto, ecco.
2 rami, un albero. Ricorda per cosa combatti.
Quando capisci questo, sei pronto.
Nella mitologia slava, la Kikimora è uno spirito che esiste nell'ombra. Con coloro che hanno le tenebre nel cuore può essere vendicativa. Ma per gli innocenti può essere una protettrice. Sta a voi scegliere.
Altra novità in sala, qui invece più interessante perché andiamo nel mondo di John Wick, come tra l'altro dice chiaramente fin dal titolo Ballerina, anzi dal sottotitolo che è proprio From the World of John Wick. Adesso non so cosa vi piace, ma se vi piacciono i film d'azione, se un film ha un sottotitolo del genere, secondo me può interessarvi, perché John Wick ci interessa, c'è poco da fare.
Benvenuta al Continental. Vuole una stanza?
Cerco la famiglia con questo stemma.
Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Allora, John Wick, se siete stati chiusi in una caverna senza wifi in questi ultimi anni, è la serie che ha rilanciato Keanu Reeves, la serie di film ovviamente, e ha proposto una nuova versione di Keanu, una versione iper incazzata che trasmette grande felicità a noi amanti del cinema fatto di calci e pugni, perché poi mi piace quando un attore trova finalmente la sua dimensione a Hollywood, ed è quello che è successo a Keanu con il primo John Wick. Cioè Keanu, per carità, attore mitico però ormai un po' bollito, che si è totalmente rilanciato con un piccolo film a basso budget, ma con tanta voglia appunto di menare. E ricordiamo brevemente la trama del primo film, che già è bellissima. Allora, ci sono dei malviventi, dei balordi, che fanno a Keanu Reeves l'unica cosa che non si deve mai fare a un ex assassino di fama mondiale, e cioè ammazzargli il cane. Tutto il resto, diciamo, del film veniva di conseguenza. Ricordiamo che John Wick è quello che una volta ha ucciso 3 uomini in un bar e l'ha fatto solo con una penna. Ecco, questo più o meno è tutto quello che dovete sapere su John Wick, se state a zero. I John Wick sono ovviamente film violenti, però non una violenza sgradevole, ma molto tamarra, e credo che John Wick, la saga, sia la saga davvero definitiva in questo momento, almeno per gli adolescenti maschi, perché assomiglia tantissimo a un videogame. Le cose funzionano proprio come nei videogame, che non è assolutamente un paragone negativo, eh. Cioè, John Wick vuole essere un videogame, vuole andare avanti così. John procede ammazzando i cattivi e poi c'è un boss finale. Lui viene ferito mortalmente, ma poi viene curato all'istante, come se trovasse una vita extra. E poi ci sono tante altre cose, le armi che vengono modificate, migliorate, come con gli upgrade negli sparatutto. Insomma, è la PlayStation. Decidete voi se questo è un fatto positivo o negativo. Per me, se funziona, è positivo.
Il bisogno di sapere è quello che ci ha fatto bandire dal paradiso. Sei pronta a essere emarginata di nuovo?
Sì.
Detto insomma che John Wick è il film definitivo per teenager maschi, qui abbiamo la grande scommessa di questo ballerina, e cioè prendere la formula di John Wick, la formula che ha rifatto grande Keanu Reeves e ha lanciato questo franchise miliardario, e girarla al femminile. Ecco, ce l'avranno fatta? Lo diciamo tra poco, ma intanto vi faccio uno spoiler. Sì.
Vorrei andare a caccia.
Caccia grossa o piccola?
Grossa.
Non hai idea di che cosa ti aspetta.
Fico.
Stiamo raccontando Ballerina, spin-off della grande saga di John Wick. Spin-off che, per i nerd di John Wick, che non so se esista come categoria di pubblico, ma insomma in caso io lo dico, è situato tra John Wick 3 e John Wick 4. Ed è una storia di vendetta esattamente come John Wick, con la grossa differenza che la protagonista è una donna e che a lei non hanno ammazzato il cane, ma l'amica. Però insomma, a parte questo, più o meno ci siamo. E si capisce subito sin dall'inizio del film dove, tempo zero, la nostra gentile protagonista inizia a menare le mani e sono dolori per chiunque voglia fare il cattivo. Insomma, se dal cinema volete soprattutto questi piaceri semplici, Ballerina è davvero pane per i vostri denti. Insomma, mazzate sui denti. Avete capito.
Questa è una dichiarazione di guerra se non la fermate.
Forse posso mandare qualcuno a risolvere il problema.
Ma io credo che sia bello avere dei film come Ballerina che arrivano da Hollywood, cioè quelli dove c'è un eroe invincibile, che è invincibile per contratto, senza un motivo plausibile, e in questo caso è un'eroina, cioè è lei, è così e basta. Poi, per carità, non è un film perfetto perché, come sempre nei casi dei film di John Wick, è soprattutto una specie di mix di scene assurde una dietro l'altra, però è difficile volergli male, anche perché c'è un fatto proprio tecnico molto importante, e cioè che è un film d'azione in cui l'azione si vede. Cioè non è uno di quei film in cui, quando iniziano a menarsi, a spararsi, a inseguirsi, tu vedi solo la cinepresa che inizia a tremare e dei dettaglioni che non ti fanno capire niente. Questo capita molto spesso. Qui invece ci sono delle grandi coreografie, le mazzate si capiscono, e questo secondo me è molto bello, e anche questa è una tradizione di John Wick, questa qualità proprio nelle scene d'azione. Poi non so dire se il fatto che la protagonista sia una donna che vendica un'altra donna, ecco, non so dire se questo basta per dire che è una versione femminista di John Wick, però insomma, se così fosse, tanto meglio per quel che mi riguarda.
Baba Yaga lascia il lupo alla sua preda.
Ti ha mandato qui per uccidermi.
Puoi anche andare via.
Io non me ne vado.
È tua la scelta.
Dunque, mentre vedevo Ballerina, con tutta questa gente che muore male, picchiata, squartata, impalata dalla gentile protagonista, ecco, ho capito che questi film qua sono praticamente la versione contemporanea, se ci pensi, dei musical americani degli anni 50. Cioè, in pratica, nei musical c'erano delle grandissime coreografie che servivano a raccontare delle storie d'amore. Qui, oggi, nei film di John Wick, ci sono delle grandissime coreografie che servono a raccontare della gente che muore male. Ecco, io continuo a voler molto bene a qualsiasi cosa porti il marchio John Wick, e Ballerina, secondo me, è l'ennesima prova che questa saga deve continuare.
Questo è il tuo destino. E tu non puoi cambiarlo.
Regole
e conseguenze.
Il divano di spade. Le novità in TV.
Dunque, dopo l'ultraviolenza di Ballerina, cambierei completamente atmosfere per andare a parlare di una serie Netflix che, insomma, è strana perché secondo me è abbastanza trash, cioè flirta con l'idea di trash, però è talmente piena di cose che fa tutto il giro e diventa interessante. La serie si intitola Ginny e Georgia, che poi sono madre e figlia, per la precisione figlia e madre, ecco.
Sai cosa mi è piaciuto del tuo matrimonio? Non è stato un matrimonio qualunque, una semplice coppia a carbone, è stato un evento memorabile. Soprattutto quando sono stata arrestata.
Siamo ormai alla terza stagione di questa Ginny e Georgia e ammetto che non ne avevo mai parlato perché mi sentivo un po' in colpa. Cioè, siamo dalle parti di quelle serie che vedi e poi dici: ma perché? Cosa ci trovo? Cioè, perché voglio vedere un'altra puntata? Quelli che si chiamano, insomma, guilty pleasure, no? E qui siamo davanti a una serie, come dicevo, completamente centrata sul rapporto madre-figlia. Quindi, se volete, è un po' una attualizzazione di un'idea che ha portato alla produzione di serie come, che ne so, Una mamma per amica o Gilmore Girls, ecco. Però, al contempo, questa Ginny e Georgia è qualcosa di diverso e abbastanza unico.
Esatto. Mia madre è in attesa del processo e tutti a scuola mi guardano come se vivessi in un circo. Divertente!
Hai già superato il test per il college?
Dunque, Ginny e Georgia, in parte una commedia, in parte un teen drama, che sarebbe poi quel genere di cui fanno parte, che ne so, Gossip Girl, Riverdale, Elite, insomma, quella roba lì. Poi però è anche in parte una soap opera, nel senso che le situazioni sono abbastanza a caso, no? Ma avete presente quando a un certo punto in Beautiful dicevano, che ne so, sai, quei colpi di scena tipo: no, Ridge, tua moglie non è morta, era stata rapita dal principe del Marocco, ecco. Non si arriva a quei livelli, però insomma diversi colpi di scena a me personalmente hanno fatto molto ridere in queste tre stagioni proprio per la loro assurdità. E questa terza stagione di Ginny e Georgia non fa differenza, anche se poi in effetti qualcosa di diverso dal solito c'è, perché buona parte della serie ruota intorno a un omicidio commesso da una delle due protagoniste, quindi insomma il peso drammatico è più alto del solito. Ma insomma, io non so davvero giustificarmi del fatto che mi piaccia Ginny e Georgia, però sappiate che a volte oltre il trash c'è di più.
Per l'omicidio di primo grado la pena è l'ergastolo.
L'ergastolo.
Sarà agli arresti domiciliari, monitorata con una cavigliera fino al processo.
Perché suona? Non sto scappando, sono a casa mia, cavolo!
Devi metterlo in carica.
Oh. E c'è di più, c'è ancora, anche in questa stagione, sul divano di spade, e cioè un'ultima puntata che sarà sabato prossimo, sempre alle 18, sempre su Rete 3 e sempre con me, Michele Serra. E dunque, ci risentiamo qui tra una settimana. A presto!
Il divano di spade!